Ecobox, l'attualità di Ecoradio, stiamo parlando della terza marcia internazionale per la libertà dei popoli, dedicata a birmani, iraniani, tibetani e uiguri. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Società Libera, l'appuntamento è per domani, sabato 23 ottobre a Roma. Siamo in studio con la nostra Monica Mastroianni che cura il programma dedicato ai diritti umani di Ecoradio, assieme a Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, la nostra specialista dei diritti umani nel mondo, e il presidente di Società Libera, Vincenzo Olita. Eravamo rimasti alla Birmania, stiamo analizzando i paesi, i popoli a cui è dedicato questa edizione della Marcia Internazionale per la Libertà, ma dicevamo che sono degli esempi solamente, sì, esemplificativi di situazioni di violazione dei diritti umani che riguardano un po' tutto il mondo e che sono poco conosciute in Occidente, Monica.
Parlavamo poi anche dell'Iran, che invece è un po' più conosciuto rispetto agli altri tre contesti che abbiamo già analizzato. L'Iran è conosciuto probabilmente per il ruolo che svolge a livello politico il leader carismatico, se lo vogliamo chiamare così, iraniano, ma ci sono tanti contesti iraniani che poco si conoscono e uno dei problemi più importanti da menzionare in questo contesto è sicuramente la pena di morte. In Iran vengono condannati alla pena capitale persino i minori. Ha fatto il giro del mondo la storia della donna, dell'adultera condannata all'impiccagione e non solo questo caso dovrebbe fare il giro del mondo, ma tanti casi che riguardano l'Iran. Eppure con l'Iran si dialoga. Non sarebbe necessario, Olita, sanzionare paesi come l'Iran, come la Birmania, la Cina, per porre fine in qualche modo alle violazioni dei diritti umani?
Sì, lei ha perfettamente ragione, ma di fatto delle sanzioni all'Iran, specialmente da parte degli Stati Uniti, sono in essere in qualche modo. Evidentemente non bastano. Non bastano e in alcuni casi sono anche inopportune, perché le condanne a morte ci sono anche in Cina e in qualche modo gli scambi commerciali con la Cina sono agognati o spiegati da qualsiasi paese del mondo occidentale.
È un sistema però sbagliato.
Forza di cose. Eh sì, nel senso che si può anche commerciare, forse si deve sicuramente anche commerciare in un mondo ad economia globalizzata anche con la Cina, però, come dire, dividere anche un attimino il campo economico dal campo politico e dal campo dei diritti umani. Faccio un esempio. Domani noi facciamo la Marcia Internazionale per la Libertà qui a Roma e via dicendo, e contemporaneamente il nostro Presidente della Repubblica sta raggiungendo la Cina per una visita, penso all'Expo di Shanghai e a Pechino con le autorità cinesi e via dicendo. Quanto sarà duro il Presidente della Repubblica Italiana nei confronti della dirigenza cinese a proposito dei diritti umani è un punto di domanda che non c'è poi è dato di sapere.
Quindi si può commerciare, si deve commerciare, sì, per non strozzare definitivamente l'economia dei paesi e creare situazioni che poi si vanno a ripercuotere anche sulla società civile, ma non bisogna essere sotto ricatto.
Ma non essere ricattati da questo punto di vista, evidentemente. Il bel esempio, per esempio, l'ha dato l'anno scorso il Presidente Obama, che malgrado le proteste ufficiali e violentissime da parte del governo cinese a proposito della visita del Dalai Lama negli Stati Uniti, poi l'ha ricevuto alla Casa Bianca in qualche modo, inimicandosi per qualche ora il governo cinese, ma poi anche lì le ragioni di Stato hanno prevalso. Perché nel momento in cui si negozia, voi mi insegnate che la negoziazione avviene bene, va avanti se i due negoziatori si mettono su un piano di reciproco rispetto, non dico di parità, ma in qualche modo di pari dignità.
Su Barack Obama si erano proiettate molte aspettative in materia di diritti umani. Quanto è stato fatto, soprattutto per quanto riguarda il dialogo con la Cina, che è un colossal economico, così come gli Stati Uniti ormai?
Secondo me ci si aspettava molto e a casa fino a questo momento si è portato poco, perché al di là delle sanzioni che dicevamo prima con l'Iran e via dicendo, la situazione dei diritti umani è tragica e diventa sempre più tragica nel mondo in qualche modo. E ritorniamo un attimo al discorso di prima. Noi ci battiamo molto per la Birmania e mezzo mondo si aspetta che nel prossimo novembre la San Suu Kyi ritorni a casa. Se noi sappiamo che tra i maggiori sostenitori del governo militare birmano c'è una grossa multinazionale occidentale, tanto per non fare un nome, i francesi della Total, che hanno degli interessi di ricerca petrolifera e mineraria in Birmania. E poi diventa, come dire, difficile aspettarsi più che tanto e via dicendo. Se non riusciamo appunto, come dire, a fare un attimo di chiarezza, come dicevo prima, tra ciò che è commerciale e ciò che invece attiene alla dignità degli uomini indipendentemente da dove risiedono. Allora qui sta la politica, farsi sentire, riprendere il suo ruolo.
Il problema poi non è solamente che si verificano situazioni di questo tipo, di conflitto di interessi o di ricatto, come dicevamo prima, ma tra l'altro a volte, molto spesso, i cittadini occidentali magari non vengono neanche informati, quindi prendono per buone le dichiarazioni dei politici che dicono magari ci stiamo provando, stiamo facendo questo e questo, però quello che c'è dietro non ci arriva. Qui di nuovo il problema dell'informazione.
Il problema dell'informazione è fondamentale perché... Lei ha fatto un esempio, qui mi tira in ballo, che un mio amico 2 anni fa, a un anno forse, se ricordo bene, dal massacro dei monaci birmani, attraverso un'agenzia di viaggio andò in viaggio di nozze in Birmania, no? E al suo ritorno me ne parlava a Milano e mi diceva che bel paese la Birmania, perché evidentemente aveva visitato dei luoghi, le foreste, dei monasteri, cose di questo tipo e via dicendo. E, per fortuna era un amico, non di società libera, voglio dire, un mio vicino di casa, e quindi non era tenuto, come dire, a seguire l'impegno, cioè, culturale, il mio stesso impegno culturale e via dicendo. Ma questo la dice lunga appunto rispetto al discorso che facevamo prima sull'informazione che i cittadini occidentali hanno, gli italiani in particolare, visto che la politica estera sui nostri mezzi di informazione è un rischio sconosciuto.
Infatti sicuramente i nostri ascoltatori, tra i nostri ascoltatori pochi sanno probabilmente che sono circa 40 le imprese che fanno affari proprio con il governo birmano, con la dittatura birmana, e vanno a favorire un meccanismo che poi non tutela i diritti della popolazione.
Sicuramente, e questo fa sì che poi la posizione di chi come noi, piccola associazione culturale di stampo liberale, si preoccupa dei diritti umani laddove, in qualsiasi parte del mondo, essi vengono messi in discussione, diventa poi molto debole, perché se da una parte gruppi di intellettuali o in qualche modo legati a qualche filone politico si denunciano alcune cose e poi non riempiamo le piazze d'Occidente di gente che sia sì veramente angosciata per dei fatti che sono dei fatti seri, che riguardano il pianeta intero e via dicendo, voi capite che anche le proteste, che in qualche modo, quindi le mozioni, gli ordini del giorno, le raccolte firme, che anche la politica esprime, che in qualche modo però hanno un impatto minore all'interno di questi popoli, di questi paesi, perché poi alla fine dice vabbè, ma poi vengono pure in vacanza in Birmania.
In realtà è proprio... E proprio in paesi come l'Italia, nei paesi democratici, che bisogna scendere in piazza, perché se ne ha la possibilità di farlo, si ha la libertà di farlo. Invece non c'è la stessa libertà nei paesi di cui abbiamo fatto un'analisi accurata. Scendere in piazza in Iran o in Birmania significa rischiare la vita.
Rimetterci qualcosa, così come ci hanno rimesso i monaci della rivolta di qualche anno fa, come ci rimette San Suu Kyi, che in qualche modo è lì prigioniera nella sua casa, così come ci hanno rimesso qualcosa, che qualcosa significa la vita evidentemente, ci hanno rimesso gli uiguri nel luglio dello scorso anno, che è stato l'ultimo grande massacro che i cinesi hanno fatto a proposito del popolo uiguro.
Olida, siamo quasi in chiusura, vorrei chiederle quale vuole essere per il futuro il messaggio della Marcia Internazionale per la Libertà che si svolgerà domani a Roma.
Sì, tutto quello che abbiamo detto ci porta ad una strada, su un ragionamento finale. Il ragionamento finale è che non basta più le cose che l'Occidente ha fatto o gruppi d'avanguardia in qualche modo hanno fatto, o piccoli gruppi politici, pensiamo ai radicali in Italia, che hanno il loro merito su questi argomenti, hanno fatto, cioè, bisogna fare di più. E secondo me bisogna riempire le piazze dell'Occidente di gente che sia lì a protestare E quanto dico, le piazze in Occidente intendono dei vari paesi europei dove queste sensibilità in qualche modo possono essere accentuate, bisogna aiutarle meglio a venire fuori. Bisogna riempire le piazze in Occidente di gente comune, di gente che si scandalizzi, di gente che protesti. E qui i mezzi di informazione, come voi, in qualche modo hanno una funzione fondamentale. Tant'è vero che io dirò domani in Piazza Navona, a conclusione della manifestazione, vogliamo fare di più anche rispetto a una marcia internazionale per la libertà per quattro popoli. Vogliamo fare, a partire dall'anno prossimo, un discorso a livello europeo, che ci porti al discorso delle piazze europee e che venga fuori una vera e propria giornata per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse.
Io ricordo l'appuntamento, terza marcia internazionale per la libertà dei popoli birmano, iraniano, tibetano, uiguro, Roma, 23 ottobre, quindi domani alle 15.30, da piazza Bocca della Verità a piazza Navona. Io ringrazio Vincenzo Lita, direttore di Società Libera, che promuove la marcia. Ricordo che è possibile firmare l'adesione alla marcia sul sito internet www.societalibera.org. Ringrazio anche la nostra Monica Mastroianni.
Grazie a te, Silvia.
Grazie.